Lode al Signore sempre. La meditazione di stasera è l'ottuplice sentiero per arrivare a vivere la meditazione come vita, non soltanto come rilassamento, come pregherina. E dicevo, quando ho scritto la tesi nel 1991, addirittura c'era stato un documento della Santa Sede, dell'allora Congregazione per la Fede, che sarebbe l'Inquisizione, Ratzinger dice: state attenti a questo tipo di preghiere. Io stavo scrivendo la tesi, io ho detto: che faccio? Ho detto, il professore mi disse: non ti preoccupare, adesso è così, ma questo è il futuro. Adesso parlano tutti di respiro, di meditazione, di mindfulness, cose che già voi, grazie a Dio, abbiamo padronanza. E mi avventuro su questo ottuplice sentiero che, quando lo dissi a Momo, Ettore, che sono pratici loro di tutte queste religioni alternative, mi disse: ma adesso sei diventato buddista? Ho detto: no, sono sempre cattolico apostolico romano, però un segreto del mio successo è quello di prendere dalle varie parti e inglobarlo in questo cammino. Purtroppo, se noi andiamo nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nessuno parla di meditazione. Dimmi se c'è qualcuno. E anch'io, se voglio fare un corso di aggiornamento, devo andare in questi corsi laici. Perché ci vuole aggiornarsi, non possiamo andare sempre con le cose che abbiamo imparato al catechismo. L'ottuplice sentiero è l'albero, questo albero che io mi sforzo di comprendere, ma prima o poi la mia testolina entrerà in questo albero della vita. Questo è pure paragonato ad un albero. Le radici, che è la padronanza di sé. Il tronco, che è l'autodisciplina. I rami, che è il rendere il corpo tempio del Spirito Santo, tempio di Dio. Le foglie, che è la padronanza del respiro. Le gemme, che è il ritiro dei sensi. E i fiori, che è la padronanza dell'attenzione, quindi la vera concentrazione. I frutti, che è la vera meditazione, quindi quando tu diventi un meditante, mediti in continuazione, cioè sei una meditazione continua, e poi il cielo è lo stato di supercoscienza. Questa è chi ci arriva, è la cosa più bella. E stasera faremo il primo, le radici. E andremo, li faremo tutte e 8. Ovvio che noi faremo soltanto oggi e domani, però voi sapete che poi io continuerò a farli, e quindi riceverete le registrazioni, le troverete anche su YouTube, Padre Giuseppe Gagliano, trovate tutte le varie. E io l'ho trovato affascinante, e soprattutto l'ho trovato molto di aiuto per fare questo cammino di meditazione, che la meditazione, lo dicevo, non è preghiera, non è rilassamento, non è. La meditazione vera ti porta a vivere una vita degna di essere vissuta, a vivere una vita felice, indipendentemente da tutto quello che ti accade. Allora, il primo passo, questo delle radici, si divide in cinque step. E questo cinque step che ci riporta all'evoluzione di sé. Battiato, il nostro Franco Battiato, disse che la meditazione, di cui lui era anche un esperto, ci porta a vivere questa evoluzione del sé e della padronanza del sé. E Le prime cinque regole, e si divide, dicevo, in cinque. Allora, la prima è la non violenza. Voi sapete che Gesù è stato definito il profeta della non violenza. E si comincia con una storiella. C'era un maestro che aveva un discepolo che si lamentava sempre, si lamentava, si lamentava. E allora il maestro un giorno gli disse: Senti, prendi un bicchiere, un po' di sale, poi gli disse: Prendi un po' di acqua dal lago, mettici il sale e poi bevi. Com'è? Salato. Va bene. Allora la stessa quantità di sale, mettila nel lago. Dopo che ha messo il sale nel lago, ha detto: Adesso prendi un bicchiere e bevi. Com'è? Dolce. E parabola significa: esci dal tuo guscio, esci dal tuo bicchiere. Quante volte il Signore ci ha detto: Allarga i paletti della tua tenda? Molte volte il nostro orizzonte è circoscritto alla nostra famiglia, è circoscritto al nostro gruppo, è circoscritto a un pelo ci sembra una trave. E se noi riusciamo ad allargare i paletti della tenda, ad allargare i nostri orizzonti, ecco che allora le cose ci saranno meno violente, cioè, e quindi riuscire ad aprirsi, riuscire ad aprirsi è importante, e si può essere, con questa cosa della non violenza, si può essere violenti in molti modi, violenti fisicamente, attraverso le parole, i silenzi, le emozioni, le omissioni. E la pace non sarà mai raggiunta attraverso delle manifestazioni esteriori. Noi viviamo in un mondo dove ci sono un centinaio di guerre, anche se noi ne conosciamo soltanto due. Chi sapeva che c'era la guerra in Myanmar? L'abbiamo saputo adesso che c'è stato il terremoto. Guerre di cui l'opinione pubblica non se ne occupa. Ma come cosa possiamo fare? Ecco, allora le manifestazioni senz'altro possono aiutare. Ma la cosa più importante è riuscire a pacificare noi stessi. Più noi siamo in pace con noi stessi, più noi effonderemo questa pace per chilometri e chilometri dentro di noi. E tutto comincia con il pensiero. Noi ogni giorno facciamo circa 70.000 pensieri. Da uno studio si stima che il 93,6% sono pensieri negativi di paura di quello che può succedere o che già è successo. Sono dati da uno studio. E quindi è ovvio che tutto questo flusso di pensieri porta dei conflitti dentro di noi. In un cervello meditativo, perché poi la meditazione ti cambia il cervello, nelle aree cerebrali diminuisce questa tensione e entriamo in questa pace. In questo rilassamento, ecco perché la preghiera del cuore ti crea un rilassamento automatico. Noi abbiamo il nervo vago che passa per il diaframma. Quando noi facciamo la respirazione, il diaframma si gonfia e si sgonfia, si gonfia, è una specie di ombrello e ci passa il nervo vago. Quindi aprendo e chiudendosi, aprendo e chiudendo, rilassa il nervo vago. Quindi tu, indipendentemente da tutto quello che stai vivendo, ti rilassi, ma proprio perché è una cosa naturale. E che la violenza c'è, e non c'è dubbio, Gesù ci ha detto chiaramente: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ed ecco che allora la non violenza ci porta alla prima forma di violenza, la facciamo verso noi stessi, quando noi cerchiamo di realizzare quei modelli che la società propone e noi dovremmo capire dov'è la nostra felicità, dovremmo capirlo da dentro di noi. È quello che il Signore porta. Molte volte noi cerchiamo, cominciamo da ragazzi che cerchiamo di accontentare il papà, la mamma, poi accontentiamo il marito, la moglie, poi accontentiamo l'amante, poi accontentiamo i figli. E in pratica viviamo sempre cercando di accontentare gli altri, e questa è la più grande forma di violenza verso noi stessi, facendo di noi persone squilibrate. Il modello quindi di felicità deve essere personale. E il lavoro per coltivare la non violenza è anzitutto con la parola. E cercando di evitare di dire parole negative. E oggi a tavola cercavano per scherzare di costringere Tittina a dire una parolaccia, e quindi ad inquinare l'aria. Persone cattive, Carmen Morrone, che diceva: dai, dai, come lo dici tu, non lo dice nessuno. Cioè, io rimango basito. E di come godono nel sentire le parolacce. Ma io proprio. È ovvio che Tittina c'ero io, poi c'era la bambina, non l'ha detto, ma io gli avrei punto le labbra. Evitiamo di dire parolacce, di dire cose negative. Io ho vissuto con i preti ogni tanto per sentirsi più uomini. Ma che cazzo dici? Come per sentirsi più uomini? E io dicevo sempre: per favore, padre, non inquini le mie orecchie. Sei proprio un bacchetto. Va bene così. Quindi evitare di dirle, evitare anche di ascoltarle. La non violenza si esprime anche con il rispetto, la gentilezza, la compassione. Quindi, anche se a volte se tu sei gentile, vieni travisato, ma è un problema loro. Quante volte io dico: come sei bella? Vabbè, lei mi prende in giro. Va bene, è un problema tuo, perché non ti ami. Però, ecco, io devo dirlo quello che sento. E la terza maniera per vivere la non violenza è la pratica meditativa, la meditazione, dove noi sbricioliamo tutti quei rospi che abbiamo dentro. E secondo principio, sempre della non violenza, è il principio della verità. Dire le cose vere. La verità è una, la verità è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Poi c'è il vero e il falso. Noi possiamo vivere dicendo parole vere o parole false. A volte, scherzando, si diceva stamattina: mente sapendo di mentire. Diceva Hitler: continua a dire una menzogna, pure di dirla diventerà una verità. E così a volte le persone mentono sapendo di mentire, ma a furia di dirlo si convincono loro stessi. Le persone. Allora, ogni bugia, sappiatelo, perché tante volte gli sposi si allontanano? Perché si dicono bugie. E quando tu dici una bugia, l'altro ti crede, perché la mente mente, quindi. è abituata. Però questa bugia crea una turbolenza e quindi crea un allontanamento anche tra le persone. E quando noi diciamo una bugia, l'altro ti crede, però ecco, crei un allontanamento. Quindi attenzione ad ogni parola che diciamo. Gesù è stato categorico, è una parola che nessuno registra. Gesù ha detto: in base alle tue parole sarai giudicato e sarai anche condannato. E di ogni parola inutile che hai detto renderai conto nel giorno del giudizio. Quindi ecco quanto è importante le parole che noi diciamo. E poi c'è ogni parola. Ha una vibrazione. Martedì sera nella preghiera sia Emanuela che Luciana avete parlato di vibrazione nella parola. Ogni parola ha una vibrazione e a questo noi dobbiamo. Come sei bella, nel frattempo senti le vibrazioni che sono il contrario di quello che stanno dicendo. E la parola crea o distrugge, e quindi ci sono paradisi e inferni che dipendono da quello che noi diciamo. Ecco quanto è importante la parola autentica. E per essere persone autentiche, quella è una persona autentica, quante volte l'abbiamo detto? Perché è una persona autentica perché dentro di sé poi questa autenticità viene fuori. Quindi è un lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi, essere onesti con noi stessi. Le parole incidono sulla nostra salute e le parole hanno un effetto placebo o un effetto nocebo. E pensieri e parole incidono sulla nostra salute. E alcune ricerche dimostrano come l'effetto placebo sia una risposta biologica del nostro corpo. E la terapia non funziona soltanto quando in se stesso data dalle medicine, ma quando il medico ti dice, signora, oppure tu senti una parola durante la preghiera, senti quella parola e la prendi tua, questa parola ha un effetto di guarigione. Attenzione che Gesù ha guarito attraverso la parola. Alzati e cammina. E dice chiaramente: non li guarì né on erba né on emolliente, ma la tua parola che tutto risana. Per le tue parole, dice Gesù alla donna che aveva la figlia malata, per le tue parole, tua figlia è guarita. Quindi dire parole, parole belle, parole belle. Mentre la parola negativa, aumenta, tutti l'attività dei centri cerebrali collegati con la amigdala. E producendo il rilascio di ormoni correlati allo stress. Mentre al contrario, le parole positive possono favorire il funzionamento cognitivo del cervello, stimolando il rilascio di serotonina e dopamina, gli ormoni della felicità. E io quando mi sono ammalato, il Signore mi ha detto: tu guarirai. Io ero convintissimo che sarei guarito e sono guarito. E quando te credici, credici, il credici è se tu credi in te stesso, credi in te stessa, credi che ce la puoi fare, e così, così sarà. Quindi l'importanza del vivere è la verità. Nella meditazione tu ascolti quello che c'è veramente nel tuo cuore e più volte l'abbiamo detto, la meditazione cerca di fare coincidere il cuore con la mente e quindi entrare in queste dinamiche di verità. La terza regola sempre delle radici è la non appropriazione, in pratica non rubare sarebbe, quindi non appropriarti di quello che è degli altri, che non è soltanto appropriarti di un oggetto, ma è il non appropriarti della vita dell'altro, a volte usando una menzogna, usando altro. Quindi si dice, è detto chiaramente nella scrittura, non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Questo è il Levitico, ma nel cammino spirituale, e quando noi rubiamo qualcosa, la mente si altera, la mente si altera. E l'oggetto rubato influenzerà tutti coloro che ne verranno in possesso. E quante storie negative noi abbiamo sentito a causa di una eredità e quando tu ti appropri di qualcosa che non è tuo, fai entrare nella tua vita la maledizione. Purtroppo noi non ce ne rendiamo conto, ovviamente le persone grezze. E attraverso la meditazione noi possiamo entrare in questo, quello che ha detto Dio quando ci ha fatto entrare. Noi siamo custodi. Nulla ci appartiene, nulla ci appartiene, non ci appartengono i mobili e gli immobili, non gli appartengono i figli, tutto ci viene dato in custodia. Quando, ecco l'importanza, quando una persona viene a noi, è in quel momento che noi dobbiamo custodirla, indipendentemente se ci è simpatica o antipatica. Quella persona è entrata nella tua vita e tu la devi custodire, teniamolo presente, perché molte volte è proprio nelle prime pagine della scrittura. Dov'è tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? E purtroppo noi tante volte facciamo il peccato di Caino, che significa un peccato di non vita. Teniamolo presente che noi siamo i custodi di questo. E uno dei modi più efficaci per la non appropriazione è diventare generosi. Generosi. E la parola viene dal latino generosus, ossia nobile. Per nascita, perché anticamente si credeva che la discendenza di una stirpe antica portasse in dote la grandezza d'animo e tante altre virtù. Ma sappiamo che dalla storia che non è così, anzi, molte volte i nobili non sono proprio tanto generosi. Noi discendiamo da una trisnonna nobile, raccomando. Però chi coltiva la generosità entra in una dinamica di nobiltà. Attenzione, faccio l'esempio pratico di mia madre e di mio padre. Mia madre era molto generosa. Solo con la sua famiglia. Mio padre era molto generoso, non soltanto con tutti quelli che venivano a lui. E quando morirono, mio padre andò subito in paradiso, pur non andando mai a messa. Questo per me fu un motivo di conversione. Mia madre, che invece andava a messa ogni giorno, ha dovuto aspettare un po'. E malgrado tutte le mie preghiere insistenti, e la generosità è quella che fa della nostra vita un paradiso. E quella, e Gesù è stato chiaro nel giudizio finale, e quando si presentano, dice: venite a me, benedetti dal Padre, avevo fame, avevo sete, ero malato, ero carcerato, e siete venuti. Ma chi ti conosce? Quando l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Tutti riusciamo ad essere generosi con le persone che amiamo. Quando è morta Vanna, era la mia segretaria, allora facevamo già i primi bonifici ai carcerati, devo stare sempre, e quindi dice, no, quelli che hanno fatto questo no. E i carcerati, qui noi facciamo, poi noi domenica faremo da questo per i carcerati. Sono delinquenti, non so, sarà l'1, il 2%. Se io faccio leggere le lettere, sono tutti innocenti, mi prendono in giro come se niente fosse, ma va bene così, va bene così. Essere generosi, mi dispiace che non c'è mio fratello Antonio, che stamattina gli ho detto sbrizia, sgocciola, sbrizia significa innaffia, veramente, e dice la parola, chi innaffia sarà annaffiato, e quello che tu hai dato sappi che avrai il centuplo, e teniamolo presente. E vi dicevo, noi verso le persone che amiamo siamo più che generosi, ma essere generosi verso i più piccoli. E allora entri in questo dono. E non è soltanto essere generosi verso dal punto di vista economico, generosi anche dal punto di vista del servizio, un servizio che noi facciamo verso gli altri ti porta tanto benessere. E sappiate, ecco, quando noi facciamo un servizio di lode, la preghiera del lunedì, la preghiera del martedì, la preghiera del mercoledì, non è tanto mi piace, non mi piace, ci sono, non ci sono. È un servizio di lode ed è un servizio che fa bene a tutto il mondo. E se noi riuscissimo a capirlo, ecco che allora, malgrado a volte la stanchezza, malgrado a volte, tu riesci a essere generoso, a condividere questa lode che porta benessere a tutta l'umanità. E quarta regola, questa regola è un po' astrusa, è praticamente la brahmacharya, parola che voi avete sentito dire da me più volte. La brahmacharya è l'utilizzo consapevole dell'energia sessuale. In pratica l'energia sessuale è la più grande energia che noi abbiamo e che abbiamo specialmente nella giovinezza predisposta alla perpetuazione della specie. E cominciamo con quella storiella che tante volte ho raccontato, ma che è bella, quella di due monaci che erano andati a fare un servizio e si fermano davanti al fiume e devono attraversarlo. Attraversarlo non c'è nessuno, quindi devono andare camminando nell'acqua. E c'è una donna che deve passare pure, ma ha paura. Ha detto: ma qualcuno di voi mi può aiutare? Il monaco più giovane, prese questa donna, se la caricò sulle spalle e camminarono, attraversarono il fiume. Passato il fiume, il monaco giovane fece scendere la donna e continuarono il cammino. Arrivati vicino al monastero, il monaco più anziano disse: io purtroppo adesso lo devo dire, quello che tu hai fatto. tu hai portato sulle spalle una donna, hai toccato una donna, che è sempre l'oggetto di desiderio, l'oggetto dell'impurità. E il monaco giovane gli disse: sì, è vero, io ho trasgredito la regola per amore di questa persona, l'ho portata. Io però, dopo aver attraversato il fiume, l'ho lasciata lì. Tu ancora ce l'hai nella tua testa, perché i più pericolosi sono i vecchi. Attenzione, i vecchi, non so, anche le vecchie, sono le più pericolose, perché poi il sesso diventa una cosa cerebrale e nella testa, e purtroppo il corpo non c'è più, il testosterone, quindi si arriva a questa quiescenza ormonale. E se non ti sei educato da giovane, entri in questa dannazione. E la brahmacharya, questa parola sanscrita, Brahma indica la natura divina. Acharya, colui che conosce e insegna la vera conoscenza. Alcuni testi traducono dimorare nella propria natura divina, abitare la propria verità, verità essenziale. Ma c'è la radice kar e quindi significa anche muoversi verso la verità. La sublimazione dell'energia sessuale ti porta ad uno stato di benessere. Ma è una delle gioie più grandi che c'è nel corpo, ma proprio perché per incentivare la perpetuazione della specie. E l'energia sessuale dovrebbe essere sublimata, andare oltre. E Vasco Rossi, ad esempio, in una intervista disse che lui ha scritto Selli, questa canzone bellissima, dopo un periodo di astinenza dall'attività sfrenata sessuale. E altri artisti come Steve Jobs, Sigmund Freud, Michelangelo, Nietzsche, Tolstoi, Saigo Takamori, ma qual è il samurai più famoso delle arti marziali? Socrate, Pitagora, Leonardo da Vinci, Giovanna d'Arco, Beethoven, tutti hanno parlato di questa sublimazione dell'energia sessuale. Addirittura Muhammad Ali diceva che prima degli incontri, 2 mesi prima, si asteneva, entrava in questa astensione. E Nikola Tesla, questo inventore, disse in una intervista del 1800 96, gli disse: chi vuole essere un grande inventore deve entrare in questo cammino di castità consapevole. E così anche Newton dice, che scoprì la teoria della gravità grazie a questo periodo di sublimazione. Noi viviamo in un tempo in cui non si è capito se siamo sessuofobi o sesso dipendente. Certo, durante il lockdown è stata fatta la scoperta che il social Pornhub è quello che ha avuto più visite in assoluto. Vuoi collegarti? Vuoi collegarti? Brava, brava Caterina. Comunque, Franco Battiato, sempre per tornare al nostro Battiato, in un'intervista disse: la passione è una malattia, una zavorra che ci trascina verso il basso. Di amori veramente riusciti a essere generosi, ce n'è uno su 1 miliardo, è un po' esagerato, comunque va bene così. E quello che è importante, c'è anche un digiuno sessuale intermittente. Io non ho, se voi ascoltate la mia predicazione, sono pochi gli interventi che faccio, perché ascoltando le confidenze dei preti e delle monache, perché anche le donne sono pericolose, e ascoltando le varie confessioni, mi sono reso conto che veramente è una cosa personalissima. E tu puoi vivere questo solo per grazia di Dio. Ed è l'unica volta che Gesù, quando parla di questa castità consapevole, che non è riservata soltanto a chi non si sposa, c'è anche una castità all'interno del matrimonio, e dice: adesso vi dico una cosa che non tutti possono capire. Poi dice, parla degli eunuchi per il regno di Dio, e poi dice: chi può capire, capisca. E questo mi ha convinto che veramente ognuno di noi a volte reagisce a delle ferite, reagisce, però qualcosa, visto che è questo quarto punto delle radici della meditazione, in tre punti. E in tre punti possiamo dire: l'energia sessuale si può paragonare a quella elettrica, una lampadina che si accende, un ventilatore che gira, una stufa che scalda, sono manifestazioni della stessa energia elettrica, luce, movimento, calore. Questa energia sessuale che scorre nella parte bassa del nostro corpo, è proprio il chakra basale. E si esprime con questo impulso e può portare luce, movimento e calore. E noi siamo invitati a gestirla. Il secondo punto, sempre della Brahmacharya, dice di attenzione alla repressione, libertinaggio, il buonsenso. La via della trasformazione è quella della sublimazione. Il primo è la repressione. Attenzione, la repressione è pericolosissima, perché specialmente quando si è, lo dice ai ragazzi che sono in piena tempesta ormonale, e puoi creare dei mostri, che poi è come quando tu metti la testa sott'acqua e poi non resisti. La forza è più forte e quindi esci fuori per respirare. Così anche questa energia che vive. E di episodi di pazzi ce ne sono nelle cronache. Il secondo approccio è il libertinaggio, quindi dare libero sfogo, che non risolve, è soltanto perdere questa energia e quindi esaurirsi dal punto di vista mentale e spirituale. Il terzo approccio, quello del buon senso, è quello di seguire delle regole. Il quarto è quello della trasformazione, e quindi è il primo processo dove tu cerchi di dare una sistemazione a questa energia, e poi c'è la sublimazione, dove veramente, per grazia di Dio, io ne sono convinto, dove tu capisci che questa energia la puoi fare evaporare verso gli altri chakra superiori, ma una cosa deve essere fatta con la grazia di Dio, con piena libertà interiore, senza che nessuno ti... Ricordiamo la lettera ai Corinzi, dove dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e quindi il rispetto del corpo. Stamattina c'è stata una parola molto bella, è quella di un profeta minore, è uno o due capitoli. Dice: forza, venite, costruiamo il tempio del Signore. portate legname, portate e fate il lavoro. E questo Tempio del Signore non è una chiesa, non è il Tempio del Signore, siamo noi. Ed è bello che in questi giorni noi siamo qui proprio per lavorare su noi stessi, lavorare su noi stessi, questo lavoro ci porta a vivere. E questa dimensione bella è perché dove abita Dio? Dio abita dentro di noi. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo contro il nostro corpo, noi lo facciamo contro Dio. Quindi ecco l'importanza che nella meditazione. E noi possiamo arrivare alla brahmacharya, che non è quella di rinnegare il piacere. Noi abbiamo bisogno di avere gratificazione, abbiamo bisogno di piacere, ma ci porta a superare la dipendenza e l'attaccamento che viene. E nella meditazione, soddisfatto, ho rimborsato, e questo lo capì già Sant'Agostino, quindi parliamo del 300, dove disse che l'incontro con Dio è un orgasmo che la sazietà mai non esaurisce. E nella meditazione, quando noi arriviamo a questi stadi superiori, noi abbiamo tutti i sensi vengono coinvolti. Il primo senso che viene coinvolto è proprio la nostra sessualità. Io mi ricordo quando facevo i campi scuola con i ragazzi, facevo fare la meditazione, tu vedevi tutti questi ragazzi 13, 14, 15 anni, distesi, andavano tutti in erezione, proprio perché l'entrare in se stessi ti porta a questa manifestazione. Superiore della nostra sessualità, un piacere che va oltre. Ricordiamoci che noi abbiamo bisogno di piacere. Maestro, com'è bello stare qui. Quindi dobbiamo fare in modo che la nostra preghiera e il nostro stare insieme deve essere bello. Dove noi viviamo il bello, se no, se noi non viviamo il bello, cercheremo delle compensazioni qua e là, ma le compensazioni non risolvono niente. Significa portare la sublimazione, portare il piacere a livelli superiori. E l'ottuplice sentiero. E non esclude i piaceri sensuali, ma ci porta ad andare oltre nella luce della consapevolezza. Siamo arrivati a 4, poi arriviamo al 5, che è tornare all'essenziale. Questa è la parte finale del primo, è il ritorno all'essenziale. E costruire la propria vita intorno a tre parole: necessario, utile, opportuno. E quindi significa non accumulo, che non si riferisce solamente ai pensieri, agli oggetti materiali, ai pensieri, alle idee, ma a tutto quello che può riempire la nostra esistenza. È imparare a viaggiare leggeri e a liberare la nostra esistenza da tutte le zavorre che non ci permettono di andare lontano. E queste zavorre principalmente sono dentro di noi. Quando inizia un ritiro, come l'abbiamo iniziato noi ieri sera, per me che ve lo predico, è come salire su un aereo. E quindi questa è l'esperienza che io auguro anche a voi. È salire su un aereo e l'aereo, una volta che è partito, non puoi scendere più. E quindi devi fare questo viaggio. Questo viaggio dove tu devi andare oltre. Noi facciamo un viaggio di partenza, noi facciamo questo viaggio dentro di noi. Voi avete fatto anche un viaggio, abbiamo preso tutti l'aereo, io ho preso l'aereo e poi riprenderemo l'aereo domenica. Poi per i più goderecci prenderanno l'aereo martedì e va bene così, ringraziamo il Signore. E questo viaggio, noi siamo invitati a sfrondarci da quelle zavorre. Quante volte il Signore ci ha detto togliti i sandali, Nahal, alla lettera è zavorra, togliti le zavorre. Perché se non le togli tu, non te le può togliere il Signore. Tante volte diciamo, Signore, 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 ci teniamo stretti. Teniamo stretti queste zavorre, questi sandali. Dobbiamo, e gettiamo al mare e tornare all'essenziale. Vi ricordate il libro di Giona? Giona che doveva a fare questo cammino e cominciarono a gettare a mare tante cose. Dovevano gettare a mare Giona e quindi finalmente quando l'hanno buttato a mare la tempesta si calmò. Va bene che come dice Elisa dobbiamo imparare a danzare nella tempesta, ma fino a quando non getti a mare quella persona, quella realtà, quella cosa, ci sarà sempre tempesta. Va bene che tu ti sei ormai abituata a danzare nella tempesta, ma tante volte dobbiamo una monnezza, dobbiamo gettare, cioè nella pattumiera sarebbe, e gettare. Cos'è allora in questi giorni il tornare all'essenziale? Cos'è che dobbiamo lasciare andare? Attenzione, dobbiamo lasciare andare noi. Non verrà l'Arcangelo Gabriele, anche se è venuto stasera a darci la parola. Lasciare andare. E può essere tuo figlio, tua figlia, può essere il tuo amico, la tua amica, può essere una persona, può essere una realtà. E io dico sempre a me stesso, quando capisco che devo lasciare andare, io dico, se è per me, tornerà, se non è per me, perché come c'è scritto due volte nella Bibbia, quello che Dio apre, nessuno lo può chiudere. Quello che Dio chiude, nessuno lo può aprire. Lo troviamo nel libro di Isaia e lo troviamo nel libro dell'Apocalisse. Lo troviamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Io quando voglio desiderio di comprare qualcosa, io dico, Signore, quando mi sono cambiato la macchina, e io dico, Signore, dammi la macchina giusta che mi appartiene per diritto divino. Ci sono delle cose che ci appartengono per diritto divino. E quindi io dico, Signore, perché molte volte noi possiamo comprare delle cose che non ci appartengono e queste cose purtroppo andranno via. E io mi devo voglio comprare una casa? Signore, aiutami a comprare la casa che mi appartiene per diritto divino. E ci sono delle cose che arrivano a me e tutte le difficoltà è lui che te le toglie. Signore, donami, ma per tanti, cioè, io lo dico una volta sola, attenzione, bisogna dirlo una volta sola, dopodiché bisogna ringraziare. Grazie Gesù per la casa che mi hai dato per diritto divino. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Mentre tu dormi, il Signore ti porta le cose. L'importante però è essere amici di Gesù. E gli amici dello sposo hanno un incarico terribile, terribile. L'incarico terribile è quello di rendere la vita degli altri una festa. Diceva la signora che aiutava mia madre a fare le pulizie, la chiamavamo la signora, si chiama Rosetta, ma noi la chiamavamo la signora Limoni, perché la signora, una storia stupenda, aveva un marito violento, questo marito la picchiava sempre, una volta la mandò all'ospedale, addirittura perché gli rompe la mascella, ma all'ospedale, mentre lei era all'ospedale, un infermiere si innamorò di lei. E vissero felici e contenti. La signora diceva, ma lei lo sa i guai che c'ho io? E come la badante di mia madre, quando poi si ammalò, la signora Maddalena, che stette male, e andò a finire addirittura in rianimazione c'era un uomo che guardava sua moglie, guardava anche lei, Maddalena era un balcone fiorito, e sai, le relazioni stanno nude. Oh, questo si innamorò di Maddalena, ricchissimo, una casa a Palermo e una casa a mare. E un giorno io ero al telefono con Caterina e suonò Maddalena, e Caterina cominciò a urlare. Ho detto, oddio, che cosa è successo? Io a 2000 km di distanza, Maddalena mi fece vedere un diamante che gli aveva regalato Totò. Quello è cerchi un uomo, Valeria, di al Signore, Gesù, fammi incontrare quell'uomo che mi appartiene per diritto divino, perché anche tu sei problematica, non è che è facile vivere con te. Quindi, Lucia, Signore, fammi incontrare quell'uomo che mi appartiene per diritto divino. È bellissimo questo libro di Bryce, Molte vite, un solo amore. Questo parla della reincarnazione, va bene. E lui dice che noi ci innamoriamo sempre della stessa persona. Molte vite, abbiamo sempre un solo amore. E per noi che non crediamo nella reincarnazione, ci sono delle persone che ci appartengono per diritto divino e di cui noi. Ecco, allora, ritornare all'essenziale significa sfronda, tutte queste zanzare e vai all'essenziale, torna. E in questo cammino, ecco, tornare all'essenziale e togliamo anche le emozioni, le cose e tutti questi pensi mentali, emotivi, comportamentali di un passato non integrale, integrato. Adesso noi lo facciamo nella meditazione, quando noi facciamo adesso lo tsunami, è proprio per liberarci. Tornare all'essenziale significa anche abbandonarsi, anche se l'abbandono lo vedremo poi in un altro. E io mi rivolgo, specialmente me ne accorgo di due persone, Caterina e Gaetana, dicono che hanno difficoltà a fare la preghiera del cuore, perché loro sono due donne che devono esercitare sempre il controllo, controllano i mariti, controllano i figli, controllano i nipoti, controllano i familiari. E nella preghiera del cuore loro non si abbandonano. Loro rimangono vigili e quando stanno per andare, tu li vedi, perché io vi guardo, siamo al buio, ma ricordate che il gatto vede bene al buio, e tu le vedi, niente, non riescono. E quindi la preghiera del cuore è soltanto al 50%. E quindi adesso chiudiamo qui, questa bellissima.